Prego i consiglieri di prendere posto, per favore. Buonasera a tutti, diamo inizio a questa seduta del Consiglio Comunale con l'appello. Prego, segretario dei consiglieri presenti o assenti.
Grazie Presidente, buonasera a tutti, partiamo con l'appello. Il Sindaco e il Presidente sono presenti. Lorenzini, Simonini, De Felice, Palotti, Di Zinno, Bettinelli, Songini, Alberti, Andriolo, Bernardi, Ambrosi, Valenti, Catonini, Limuti, Racchetti, Camanni, Montinaro, Gustolisi, Del Curto, Rebai, Dell'Erba, Fiumanò, Bordoni, Lo, Massera, Tarabini, Bianchini assente giustificato, detto Presidente, Grillo della Berta, Piasini, Tavelli e Pozzi.
Allora, sono presenti i 26 consiglieri e 7 assenti, di cui una giustificata con giustificazione scritta. Partiamo con le comunicazioni. Non essendoci comunicazioni né da parte del Presidente né del Sindaco, passiamo al secondo punto, che è la relazione del Garante dei diritti delle persone limitate alla libertà personale per l'attività svolta nell'anno 2017. Essendo presente il nostro Garante presso le carceri, la dottoressa Martinelli, Marina, prego di accomodarsi, che svolge quindi. La relazione prevista ogni anno. Diamo la parola alla dottoressa. Prego.
Buonasera a tutti. Passerei a leggere la mia relazione e dopo, se ci saranno degli interventi, risponderò alle domande. Dopo il primo anno ho potuto approfondire molteplici aspetti del delicato ruolo affidatomi dall'amministrazione comunale di Sondrio. Non nascondo alcune difficoltà iniziali dovute all'ampia conflittualità che ha preceduto la mia nomina e conseguita alle dimissioni del professor Francesco Racchetti, che aveva svolto con grande impegno e dedizione il proprio ruolo, ma che si era trovato a rivestire una posizione antagonista con la direzione. Benché il pregresso non mi vedesse direttamente coinvolta, di fatto gli strascichi della dolorosa vicenda hanno pesato anche sulla mia attività, imponendomi particolare cautela soprattutto allo scopo di accreditare me e il ruolo che ricopro presso gli organismi direttivi, scongiurando l'insorgere di nuove diffidenze e cercando di favorire relazioni distese. Non va sottovalutato che la figura del garante è ancora difetti di un campo definitorio saldo, che ne individui in modo inequivocabile le competenze, rappresentando una istituzione relativamente recente a livello regionale, provinciale e comunale, e solo negli ultimi anni nazionale. Una cornice normativa più dettagliata sottrarrebbe certamente l'operatività dei garanti all'area di quasi discrezionalità dei direttori d'istituto e dei provveditori regionali. L'attuale articolo 67 e successive modifiche dell'ordinamento penitenziario consente tuttavia di individuare compiti e funzioni da raccordare sempre con le peculiarità della dimensione carceraria e con le prerogative ineludibili degli organi direttivi delle strutture. I garanti ricevono segnalazioni sul mancato rispetto della normativa penitenziaria, sui diritti dei detenuti eventualmente violati o parzialmente attuati e si rivolgono all'autorità competente per chiedere chiarimenti o spiegazioni, sollecitando gli adempimenti e le azioni necessarie. Possono effettuare colloqui con i detenuti, possono visitare gli istituti penitenziari senza autorizzazione, al pari dei membri del Parlamento, e hanno accesso a tutti gli atti relativi alle persone detenute o in misura alternativa al carcere. I detenuti e gli internati possono rivolgere istanze, reclami orali o scritti, anche in busta chiusa, al garante. Come in sintesi ricordato nella relazione del 2017 al Parlamento da parte del Garante nazionale per i diritti delle persone private della libertà, la legge definisce funzioni di prevenzione, vigilanza, risoluzione di conflitti e criticità prima che questi raggiungano livelli di attacco ai diritti delle persone coinvolte. Rispetto alle altre aree di privazione della libertà, il garante rappresenta una sorta di occhio esterno che ha potere di accesso o di acquisizione di informazioni e che deve dare indicazioni affinché quanto affermato nelle norme circa la tutela delle persone ristrette sia realizzato nella concretezza delle situazioni. Dopo una prima preventiva e forse anche comprensibile diffidenza nei confronti di chi, come la sottoscritta, entrava da esterna all'interno di un istituto tanto delicato quanto difficile per intuibili motivi, nel corso dei mesi il rapporto col sistema carcerario si è svuotato di tale carica emotiva, permettendomi di comprendere dinamiche complesse e di interagire proficuamente con gli operatori carcerari. Ho potuto accedere regolarmente alla casa circondariale. La mia presenza si è articolata a cadenze quasi settimanali, secondo un iter soddisfacente per le esigenze dei detenuti. L'interessato al colloquio formulava domanda scritta che consegna all'educatore e io, non appena mi giunge notizia, faccio ingresso in carcere per l'incontro. In rare occasioni, su richiesta diretta del cappellano del carcere, ho avuto un accesso più celere. Non mi è precluso l'accesso anche in assenza di specifica richiesta da parte del detenuto, soprattutto allorché ho necessità di riferire gli esiti di richieste o ricerche che hanno comportato attività all'esterno. In queste occasioni il mio accesso avviene in maniera libera, senza necessità di alcun tipo di autorizzazione. Non sono mancate occasioni nelle quali ho io stessa sollecitato un incontro con specifiche persone detenute, onde verificare alcune questioni che necessitavano di approfondimento. Diverse sono state le problematiche affrontate in questi incontri, tra le quali, in termini percentuali, il maggior peso hanno ricoperto le richieste di contatto coi parenti, richieste cui tuttavia ho cercato di assolvere mantenendomi nell'ambito delle mie prerogative. Frequente la richiesta da parte dei detenuti di fungere da intermediario con gli avvocati. Beh, da evidenziare che il rapporto detenuto-legale si modula regolarmente secondo le necessità processuali note al professionista. Tuttavia i detenuti esprimono spesso esigenze personali, vorrei dire psicologiche, non necessariamente fondate sulla reale situazione processuale, che li inducono a volere intensificare i colloqui con i legali. Quando mi è possibile, mi faccio portatrice di queste istanze. Gran parte dei detenuti esprime timore per il futuro post-carcerario, il tutto è amplificato dalla crisi economica che allontana ancor di più la concreta possibilità di un reinserimento lavorativo per chi è rimasto per molto tempo al di fuori della società civile e tenta di reintegrarsi una volta uscito dal carcere. Questo è uno dei temi cardine, di indubbia difficile soluzione, ma che comunque pone molti interrogativi, a mio parere, in relazione soprattutto allo scopo rieducativo della pena, così come imposto dall'articolo 27, terzo capoverso della Costituzione. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non diversamente da molti altri garanti sparsi sul territorio nazionale con cui mi sono confrontata, ho potuto constatare che spesso i detenuti si aspettano di trovare nelle comunità terapeutiche che li accolgono in attuazione di misure alternative al carcere un ambiente di promozione sociale e di miglioramento personale. Spesso però questo non avviene, a tal punto che diversi detenuti delusi dall'esperienza nella quale riponevano speranze effettivamente riabilitative, scelgono di ritornare in carcere quale ambiente più protetto. In relazione a tale specifico argomento c'è in corso una riflessione a livello di reti di garanti, onde provare a individuare le modalità con le quali estendere la vigilanza anche presso tali strutture, allo stato non prevista. In generale posso riferire che in assenza di una normativa più chiara su prerogative e funzioni non è sempre facile tracciare il confine tra le competenze del garante e quelle delle varie figure professionali che operano all'interno del carcere, quali ad esempio educatori, difensori e non ultimo il cappellano. In occasione di incontri nell'ambito delle reti di garanti sovracomunali cui ho preso parte in sede regionale e nazionale, questo è stato il tema più dibattuto, posto che la non equivoca interpretazione circa i limiti del ruolo del garante genera differenti trattamenti nelle diverse strutture. Dai garanti si può senz'altro dire si leva una richiesta affinché il legislatore intervenga con funzioni maggiormente definitorie sulle rispettive prerogative. Il mio sforzo è sempre stato quello di condividere con gli altri garanti territoriali le esperienze di rimanere nel perimetro, seppur non chiarissimo, che la normativa mi assegna. Ciò ha senz'altro contribuito a rafforzare la figura e le prerogative nell'ambito dell'organizzazione carceraria, scongiurando conflittualità e interferenze da parte della direzione. Va evidenziato come dato positivo che l'ambiente della casa circondariale di Sondrio ha beneficiato di diverse modifiche interne allo scopo di rendere meno opprimenti gli spazi di un edificio vetusto e costruito al mero fine di fungere da luogo di contenimento ed espiazione. L'ingresso, appena superata la porta di accesso, presenta ora nuovi colori diversi dal grigio standard di prima. La sala colloqui, dedicata a parenti ed avvocati, ha avuto anch'essa un significativo rinnovamento. L'ambiente che più ha beneficato di questo è la saletta interna, dove ora si trova un tavolo rotondo, meno seriale della solita anonima scrivania standard, diversi giochi per bambini, tentativo più che apprezzabile per umanizzare un ambiente così difficile per tutti i parenti, compresi i figli dei detenuti. In generale, presso la casa circondariale si tengono iniziative e attività a sostegno della persona detenuta, quali corsi yoga, scrittura, lettura ad alta voce e corsi di computer. È stata altresì creata una cucina di libero utilizzo per i detenuti, che consente di ovviare all'uso dei fornelletti nelle singole celle, che comportano ovviamente numerosi rischi e problematiche. Un luogo comunitario come una cucina svolge senz'altro, oltre al proprio scopo funzionale, anche il ruolo di spazio per la socializzazione e l'interazione. In cucina sono presenti frigo, piano di cottura, lavandino, piano di lavoro, e i detenuti acquistano il cibo e lì lo cucinano per poi consumarlo in cella, perché non esiste in realtà una mensa comune. È stato attivato un laboratorio della pasta che, come anticipato nella mia brevissima precedente relazione, purtroppo vede impegnata una sola figura. Pertanto occorre impegnarsi che si possa ampliare tale possibilità anche per altri detenuti. Un ulteriore elemento sul quale ho appuntato l'attenzione in questi mesi è stata la concreta applicazione dell'articolo 21 dell'ordinamento penitenziario. Non si tratta di una vera misura alternativa alla detenzione, ma di un beneficio concesso dal direttore dell'istituto di pena, che consiste nella possibilità di uscire dal carcere per svolgere attività lavorativa, anche autonoma, di frequentare corsi di formazione professionale. E la legge dell'8 marzo 2001 ha introdotto la possibilità di ammettere al lavoro esterno anche le madri di bambini in età inferiore ai 10 anni per prestare assistenza ai figli. Adesso possono aspirare gli imputati previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria, i condannati e gli internati per reati diversi da quelli previsti dall'articolo 4 bis dell'ordinamento penitenziario, i condannati per reati previsti dall'articolo 4 bis dell'ordinamento penitenziario dopo l'espiazione di un terzo della pena e comunque di non oltre 5 anni, i condannati all'ergastolo dopo l'espiazione di almeno 10 anni. In questo senso ho constatato che molti detenuti hanno usufruito ed usufruiscono di questo beneficio. Al momento della stesura della relazione erano 11. Tuttavia l'assenza di valide opportunità di impegno e di apprendimento lavorativo nel periodo trascorso fuori dal carcere rischia di svuotare di contenuto questa interessante possibilità di recupero, poiché per quanto ho potuto constatare anche dalle dichiarazioni dirette dei medesimi detenuti, le ore al di fuori delle mura carcerarie trascorrono senza un effettivo impegno che possa favorire il graduale rientro del beneficiario nella società civile. Recentemente ha preso servizio presso il carcere un nuovo educatore che si è inserito velocemente e sembra essere apprezzato dai detenuti per la sua costante e attiva presenza. Il buon riscontro da parte degli interessati genera senz'altro meccanismi virtuosi all'interno di un perimetro così ristretto come il carcere, soprattutto nell'ottica di attivare con i detenuti percorsi attitudinali che consentono loro di esprimere progettualità per il periodo di permanenza e per il futuro. Risponde infine a un'esigenza concreta espressa in più occasioni dai detenuti la possibilità di un raccordo più stretto con organismi esterni che possano favorire consulenza e aiuto in merito a pratiche pensionistiche, sanitarie e lavorative. La recente convenzione con il patronato ACLI, che porterà il referente a colloquio diretto con il detenuto, costituisce strumento di valido aiuto e di sostegno alla popolazione carceraria. Per concludere, non posso sottacere il dato umano di questa esperienza. I detenuti mi affidano le loro istanze, i loro bisogni, la loro umanità dolente e io cerco di ascoltare e di intervenire laddove possibile, portando le diverse richieste dentro il quadro dei diritti e dei doveri che sono la base della nostra convivenza civile. Perché civiltà è anche rafforzare sempre il valore della persona, di cui vanno tutelati in ogni caso i diritti inviolabili, anche nella particolarissima condizione carceraria, dove il principio di umanità dell'esecuzione della pena si fa cardine di ogni azione.
Grazie.
Ringrazio la dottoressa Martinelli per la ampia relazione che ha presentato al Consiglio. Ti chiedo se c'è qualche consigliere che vuole intervenire su questo argomento. Consigliere Simonini Gemma, prego.
Grazie Presidente e grazie dottoressa Martinelli. Allora, sappiamo come sia importante la figura del garante delle carceri, che oggi è una figura che non è ancora normata. Oltre al garante nazionale, meno gli ultimi dati che ho letto, sono circa 35 i garanti tra regionali, provinciali e comunali sul territorio italiano, assicurando così quella funzione di recupero prevista dalla nostra Costituzione. Voglio ricordare che una sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo aveva condannato l'Italia per maltrattamenti e sovraffollamento di alcune carceri italiane. Il nostro comune si è dimostrato sensibile alla tutela dei diritti della popolazione carceraria. Le persone sì vanno condannate se colpevoli, ma bisogna capire anche il loro disagio e le loro sofferenze. Nella seduta consigliare del 28/5/2010 ha fatto proprio l'articolo 48, inserendo la figura del garante delle persone limitate nella libertà personale. Nella seduta dell'apposita commissione consigliare, questa sera in consiglio, la dottoressa Martinelli ci ha presentato la sua relazione. Importante, dopo le difficoltà iniziali, come lei ha sottolineato, si sia ristabilito un clima sereno e di collaborazione nel rispetto dei ruoli di competenza, garante, direttrice e operatori carcerari. Nella relazione inoltre sono ben descritte le varie attività che vengono svolte all'interno della struttura: corsi di scrittura, lettura, uso del computer, yoga, eccetera. Inoltre l'uso della piccola cucina e della palestra contribuiscono a migliorare la vita dei detenuti. Molto positivo credo sia il fatto che il garante possa incontrare i detenuti senza limitazioni, nel rispetto comunque delle regole. Significativa inoltre l'applicazione dell'articolo 21 dell'ordinamento penitenziario, che permette l'uscita dalla struttura per svolgere attività lavorative e istruttiva. Oggi, come la dottoressa ci ha appena detto, risultano interessati 11 detenuti. Altra nota positiva è l'inserimento di un nuovo educatore per percorsi rieducativi mirati. Inoltre la convenzione con il patronato ACLI e la presenza del cappellano rappresentano un supporto fattivo alla popolazione carceraria. Viene confermata la criticità riguardante la mancanza di opportunità alla fine del periodo di detenzione per il corretto reinserimento sociale. Scusate. Magari, a mio parere, si potrebbe maggiormente incentivare la collaborazione con le associazioni di volontariato per un ritorno più consapevole e graduale al quotidiano. Serve inoltre una riflessione relativa a una possibile offerta di spazi di housing sociale per offrire il temporaneo sostegno abitativo e lavorativo al termine del periodo di detenzione. La nostra amministrazione, sempre attenta ai bisogni e alle povertà, non potrà certo ignorare queste problematiche. Ringrazio la dottoressa Martinelli per l'impegno e la gratuità che non farà certo mancare in futuro nel non semplice compito di integrazione intra ed extra carcerario. Grazie.
Grazie consigliere Simonini. Altri interventi? Niente, allora consigliere Pozzi, prego.
Grazie presidente. Ringrazio Marina per la relazione, mi spiace non esserci stata in commissione, probabilmente avrei fatto queste domande più di chiarimento rispetto a una situazione che mi sembra decisamente molto più tranquilla, quindi evidentemente il lavoro fatto in questo anno, per quanto la situazione era un po' particolare, ha portato a quello che era l'obiettivo di ristabilire una possibilità di entrata serena da parte del garante e che questa diventasse davvero di aiuto, di supporto e di vicinanza ai detenuti. Mi chiedevo rispetto invece alla presenza dei volontari se questa situazione rispetto a come l'avevamo lasciata si è modificata e in che termini. So, ne avevano parlato i giornali, ma ne avevamo parlato anche l'anno scorso, del laboratorio del pastificio. Volevo capire se la persona che ce n'è una che è assunta e quindi a rotazione c'è un detenuto assunto, però erano coinvolti altri 7 detenuti, almeno nell'ultima. Volevo capire se l'attività prosegue, è una possibilità, questa sì, concreta dal punto di vista lavorativo, che ha un'attività chiaramente legata all'interno, ma se è possibile, come capire se continuarla anche sull'esterno e in che modalità. Rispetto invece all'articolo 21, nella relazione si dice che lamentano il fatto che poi non c'è una reale concretizzazione post uscita, che mi fa dire, da un lato magari sul discorso assunzione posso capire una diffidenza da parte di un imprenditore o di un datore di lavoro, però rispetto invece a un percorso formativo non riesco a capire se non vengono proprio coinvolti, quindi non si riesce a dargli un percorso tale che gli permetta di acquisire delle competenze tecniche perlomeno spendibili eventualmente al di fuori. Rispetto alla situazione regionale e nazionale lo diciamo da quando c'è la figura del garante, che sì, era stato previsto questo protocollo regionale che ha probabilmente una qualche piccola attuazione, però quello che manca di più era a livello nazionale. Volevo capire se in questo senso negli incontri che si diceva essere stati fatti c'è qualche possibilità che in questo senso si possa muovere qualcosa. Grazie.
Consigliere Pozzi, deve aggiungere domande, consigliere Piasini, era per facilitare il compito magari di ricordarsi le domande e le risposte. Allora, consigliere Piasini, prenda la parola.
Grazie. Allora, prima un passaggio, visto che il garante chiedeva, cioè l'auspicio un po' di tutti, anche un intervento normativo per specificare poi le funzioni del garante stesso. Io l'invito dell'intervento normativo anche per creare, ne avevamo parlato anche col garante precedente, il garante delle vittime. Ad esempio il garante dottor Racchetti diceva che ad esempio in Brasile c'è un percorso anche per le vittime di violenza o di altri reati, e c'è un percorso di avvicinamento, cioè non si abbandona la vittima di un reato come non si abbandona chi si è reso protagonista di un reato. Quindi questo è un invito, anche quello di un'iniziativa normativa a livello statale, che secondo noi deve essere fatta, ma per evitare che qualcuno rimanga fuori da questi percorsi di inserimento. Invece le due domande, un po' sulla relazione, era un po' sul pastificio, perché mi chiedevo qual era il problema andare oltre la persona che c'è già adesso, se è sempre la persona di inizio progetto oppure se è cambiata, e quali sono le cose che fermano non poter aumentare le persone che fanno questa iniziativa, che poi diventa anche un lavoro eventualmente una volta che ha finito la pena. E quando è stato presentato quello del pastificio, la direttrice affermò che il lavoro del computer era stato messo un po' da parte perché risultava essere troppo lungo. Poi però vedo che nella relazione il computer è comunque stato tenuto, perché anche lì c'erano state spese delle risorse dei vari enti per creare un'aula computer, mi sembrava uno spreco poi andare a buttare via un'aula computer per fare solo quello del pastificio. Se si riusciva a integrare tutte e due e fare i percorsi sia di computer e il pastificio stesso, si va a dare più soluzioni a chi poi è all'interno. Quindi volevo capire se il pastificio sostituisce il computer, i corsi di computer, oppure se quelli sono una cosa che comunque continuano. L'altra cosa che ho visto probabilmente solo di passaggio e viene chiamata in maniera diversa era la stanza della familiarità, che era stata comunicata in questo senso, e poi visto che c'è invece stata descritta di come è stata realizzata, e capire se ha avuto effetto questa, soprattutto per i figli dei detenuti, se ha avuto degli effetti positivi dove il detenuto è stato avvicinato alla famiglia, oppure anche lì c'è qualche problematica da affrontare e si può affrontare, oppure, ripeto, va bene così. Questi erano solo dei chiarimenti su questo aspetto qua. Grazie.
Grazie, consigliere Piasini. Altre domande? Allora, consigliere Bordoni, prego.
Grazie. Una curiosità sempre legata alla sua relazione. Lei afferma che sono stati effettuati dei corsi di informatica presso le carceri. Io ho delle informazioni che mi dicono che si stanno recuperando dei nuovi dei dispositivi utilizzati, scartati magari da aziende o comunque non di macchine di ultima generazione, e i corsi che verranno attivati, poi mi corregga se questo è sbagliato, non prevedono in nessun modo la connettività alla rete internet e quindi al web. Questo, da esperto di informatica e formatore, mi fa capire che questo tipo di offerta è limitata a un uso che oggi non ha, non dico più senso per rilanciare delle opportunità laddove il detenuto poi venga immesso nel mondo del lavoro, quindi nel mondo economico, perché oggi le richieste sono comunque legate non a una conoscenza minimale di sistemi operativi o di pacchetti di gestione dei processi all'interno di un'azienda, ma fondamentalmente viene chiesto una conoscenza e un utilizzo di quella che è la rete. Quindi volevo capire se a lei risultava questa cosa e se, laddove ritenesse opportuno, si può intervenire, perché è pur vero che dobbiamo monitorare gli accessi alla rete, però oggi con investimenti assolutamente ridicoli possiamo garantire la massima sicurezza e il massimo filtro di accessibilità, non negando comunque un accesso a un mondo di informazione assolutamente filtrato, ma che possa dare un valore aggiunto all'azione. Grazie.
Grazie consigliere Bordoni. A questo punto direi di dare la parola, poi facciamo una seconda, perché altrimenti sono tante domande e probabilmente è utile fare. E poi vi prego, domande non tecnicissime, nel senso che alcune credo siano di difficile risposta da parte del nostro garante. Però ecco, la prego, dottoressa Martinelli. Sì.
È vero, i corsi sono imminenti. Quando appunto ho chiesto quando il corso, era questione di poco tempo. È vero, non c'è la connessione a internet, ma adesso il governo, che non ha accettato nessuna peraltro delle proposte che hanno fatto i garanti, quindi ancora sarà tutta una nebulosa per parecchio tempo, ha comunque fatto 3 decreti attuativi. Uno sul carcere minorile, che volevano fra l'altro abolire e fortunatamente invece si sono ripigliati, uno sul lavoro, e anche per quanto riguarda la connessione in questo ambito hanno parlato anche del fatto che in carcere appunto per ora non si può usare, a bollate lo possono fare, ma da nessun'altra parte c'è questa possibilità, e hanno invece deciso che questo è possibile, ovviamente con tutte le dovute cautele, e quindi perché a tutti è sembrato assurda questa cosa. E poi hanno fatto un altro decreto sulla giustizia riparativa, e quindi mi allaccio alla domanda precedente. Giustizia riparativa, che nei carceri minorili già è molto presente, ed è proprio questo: si inizia con un colloquio tra chi ha commesso il reato e chi l'ha subito. Ci sono tantissimi mediatori, lo fanno anche in altre carceri, non solo in quelle minorili, però comincia adesso ad avvenire questa cosa. La vittima è tutelata, adesso non so se c'è un vero e proprio garante, questo non mi sembra, però si sta cercando di fare questo lavoro, che è fondamentale, perché ho parlato con dei mediatori e soprattutto con i ragazzi, è incredibile, insomma, perché prima c'è la mediazione, prima c'è il colloquio, c'è l'incontro, scusate, tra la vittima e chi ha commesso il reato. E ovviamente bisogna saper conciliare il tutto e gestire la cosa, che ovviamente non è facile, ma non è importante questo, e poi dopo c'è tutto un percorso, un lavoro che si fa con il detenuto, in modo tale che partendo proprio da questo, proprio dall'incontro con la vittima, tenendo ben presente, e lui si mettono a confronto, e poi si sviluppa tutto il percorso di ammissione della colpa, perché molte volte i detenuti assolutamente sono innocenti, poi non era proprio così come racconta la vittima, invece lì c'è il confronto diretto, ragazzi, non si scappa. Soprattutto nei carceri minorini lo fanno adesso, e il governo ha con questo decreto ha dato il via anche che avvenga. Un po' tutti si stanno muovendo in questo senso, perché a Padova ad esempio già funziona in maniera non così esplicita, nel senso che non è proprio stabilita ancora la questione, però adesso si muovono tutti molto in questo senso. Sì, è la stanza della genitorialità, è una stanza molto bella, assolutamente proprio non sembra di essere in casa, ci sono delle tende bellissime che coprono le sbarre, è dipinta, colorata, c'è un divano rosso, sono giochi per i bambini, e i bambini sì, effettivamente, ma anche chi entra in carcere, anch'io ricevo i detenuti lì, non è così male, perché ci si siede su un divano, si parla, ci si scambia le comunicazioni, è tutto così, più semplice, più umano, direi più bello, però non vorrei usare questa parola, però sì. Poi sì, sta decollando, bisogna ampliare il mercato. Comprate tutti la pasta del pastificio del carcere, perché per ora ha fornito la pasta alla Wine Train, riesce a fare forniture così estemporanee, si sta piano piano allargando il mercato, e quando riusciranno a fare questa cosa il loro intento è questo, per poi assumere qualcun altro. Molti detenuti che hanno fatto parte di quel gruppo e che hanno imparato a fare la pasta senza glutine o comunque a lavorare la pasta sono usciti, e c'è rimasto soltanto chi ha la pera più lunga, e quindi è rimasto lì. I volontari ci sono volontari diversi che io non conosco sinceramente, perché l'incontro quando ci sono degli eventi e vengo invitata ad entrare, vengono, mi parlano, mi raccontano quello che fanno, e l'unica cosa è che io ho fatto un invito molto esplicito dicendo che dentro va tutto bene e fuori dove sono i volontari, perché poi fuori i volontari sono un po' più sfuggenti, nel senso che se volete fare il vero volontariato è fuori, nel senso che poi dopo i detenuti escono e i problemi cominciano da lì. Io l'ho detto esplicitamente, dicendo che va bene, va tutto bene, se entrano benissimo, però purtroppo la mancanza è fuori.
Ok, grazie. Consigliere Tarvini voleva intervenire. Prego.
Prima, ma ha chiesto prima.
No, se è necessario intervengo.
No,
se perché?
Non sembrava aver colto.
No, ma fa niente, se sono interpellato parlo.
Allora
no, dicevo, grazie Presidente, ringrazio anche dottoressa Martinelli per la sua relazione. Effettivamente, adesso che siamo a fare le convalide con i giocattolini vicino, anche l'avvocato ha tutta un'altra sensazione, più tranquillo, perché dice che l'ambiente è migliorato. Però la mia domanda era su questo, che è venuto in mente proprio adesso. Noi abbiamo fatto un po' di mesetti qui a discutere in Consiglio Comunale che c'era un problema di fondo, che era quello del direttore. Vedo che qui viene data una passata alle prime due o tre righe, ma non si riesce a capire se adesso lei come garante riesce effettivamente a svolgere la sua funzione completamente, quello che non riusciva a fare il professor Racchetti a suo tempo, oppure se queste limitazioni esistono ancora. Grazie,
visto che la domanda è molto chiara,
molto diretta.
Allora, se devo dire la verità, siccome nessuno sa che cosa cavolo può fare il garante, mi muovo veramente in un terreno minato. Allora io ho fatto questa considerazione: non faccio assolutamente niente di male a nessuno, ogni tanto cerco di attenermi a quelle che sono le regole opinabili, che uno mi dice una cosa, uno mi dice un'altra, comunque cerco di agire con buon senso e seguendo le esigenze. Ogni tanto va bene, ogni tanto no, e per cui niente, ci si scontra con la direzione, finisce lì e basta. Io ho deciso di fare così, tranquillamente e serenamente, tanto non faccio niente per me, non è che mi viene in tasca qualcosa, per cui mi muovo con cautela, sempre rispettando, cercando di rispettare tutte le regole, ma purtroppo ce n'è sempre una di più. Va bene, ok,
va bene.
Grazie, allora se ci sono altri interventi, altrimenti io ringrazio Garante, la dottoressa Martinelli. La dottoressa sta continuando una tradizione che per il nostro comune è importantissima, il Garante nell'alveo della bella tradizione che abbiamo istituito già a partire col professor Racchetti. Chiaramente sono due garanti dalle caratteristiche anche personali diverse da quello che abbiamo un po' constatato in questi anni. Certamente sta portando avanti un lavoro e lei molto chiaramente stasera ha detto anche come intende portarlo avanti con le sue caratteristiche. Quindi la ringrazio molto e spero che questo dialogo fra comune e quindi città e sistema carcerario e le carceri possa continuare, soprattutto dando delle risposte a chi ha più bisogno e al di là di queste caratterizzazioni anche personali. Grazie di nuovo e arrivederci.
Grazie a voi.
A questo punto, dopo aver preso atto della relazione, passiamo al punto successivo, la relazione che è il punto 3, approvazione programma triennale dei lavori pubblici 2018-2020, primo adeguamento elenco annuale 2018. La parola all'assessore Iannotti.
Sì, grazie Presidente. Questa è la prima variazione del programma per le pubbliche 2018-2020, con la quale vengono aumentate le risorse sul 2018 previste per quasi 2 milioni di euro, si passa da 10 milioni 561 mila euro a 12 milioni 473 mila euro, quindi un aumento sostanzialmente del 20% dell'importo del programma 2018. Le variazioni riguardano un aumento di 79 mila euro sulle manutenzioni straordinarie edifici per far fronte alla sistemazione del tetto del Policampus che è ammalorato, quindi dobbiamo mettere mano. Una conseguente diminuzione di 33.000 euro sulle manutenzioni straordinarie strade, 22.000 euro sulle scuole, 24.000 euro sugli impianti sportivi, per un totale di 79.000 euro corrispondenti a quanto appostato sugli edifici, quindi è salto zero. Sostanzialmente si aumentano 79.000 euro sugli edifici e si diminuiscono alcune somme su tre tipi di manutenzioni. Per quanto riguarda la realizzazione del sottopasso di Via Nani, c'è una diminuzione di 80.000 euro, lo stanziamento che è previsto programma per pubbliche passa da 750.000 euro sul 2018 a 670.000 euro, è solo una sistemazione di carattere contabile per via del finanziamento a QST di 286.000 euro che è stato suddiviso in due annualità, 80.000 euro per il 2017 e 206.000 per il 2018 anziché 286.000 euro. Quindi per semplificare, l'importo totale della realizzazione dell'opera è di 1.250.000. Venivano finanziati a programma per 500.000 euro sul 2017 e per 750.000 euro sul 2018. Andiamo a fare una variazione in diminuzione sul 2018 per 80.000 euro perché questi 80.000 euro li troveremo nel bilancio 2017, quindi è uno spostamento contabile che poi magari l'assessore Busi vi spiegherà meglio, però ecco, non è una diminuzione dell'importo dell'intervento. Viene inserito anche l'intervento di completamento e restauro del Castel Masegra per 1.924.000 euro, sono risorse relative al patto per la Lombardia, l'avevamo annunciato anche in sede di approvazione del programma triennale a dicembre che si sarebbe inserito questo intervento. Si tratta di risorse che andranno a riqualificare un ulteriore lotto del castello, la parte sud-ovest destinata a parte ricettiva, ed è interessante il recupero di queste ulteriori risorse che permetteranno appunto di mettere lì un ulteriore tassello di riqualifica del castello che anno dopo anno abbiamo continuato a riqualificare. Io ricordo già dal primo insediamento della giunta dell'amministrazione del 2008 che abbiamo cominciato anno dopo anno a fare interventi finché stiamo riuscendo a recuperare risorse per completarlo. Viene inserito anche un ulteriore punto per 68.000 euro relativo alla realizzazione di una rete paramassi in località Ronchi che viene finanziata con fondi della comunità montana, residui che la comunità montana appunto di Sondo ci aveva regolato su fondi PISL, quindi c'erano dei residui che non avevamo incassato e la CM ce li erogò. Con queste risorse andremo a fare questo intervento di messa in sicurezza, quindi è una variazione molto importante, come dicevo prima, perché aumenta del 20% il totale del programma per il pubblico 2018, 20% di risorse che sono certe, quindi di interventi che vengono realizzati con certezza, che si aggiungono agli altri 10 milioni di opere previste, che hanno fonti di finanziamento direi per la quasi totalità certe, quindi sottolinea il fatto che c'è un'amministrazione che è in scadenza, ma che comunque approva una variazione a un programma opere pubbliche relativo al 2018, che porterà, con la quale verranno portati a termine parecchi interventi con risorse finanziate concrete, insomma spendibili. Grazie.
Grazie assessore Iannotti. Ci sono interventi su questo punto? Consigliere Songini, prego.
Grazie Presidente. Solo per dire che questo primo adeguamento dell'elenco annuale 2018 nel programma triennale dei lavori pubblici 2018-2020 è molto importante, perché evidenzia come questa amministrazione sia attiva, propositiva e concreta. Basta girare per la città per rendersi conto di quello che in questi anni abbiamo realizzato. Questa amministrazione ha dimostrato varie volte di cercare fonti di finanziamento diverse, collaborando con altri enti e partecipando a vari bandi per la realizzazione di opere pubbliche, di cercare di recuperare le risorse che poi vengono effettivamente utilizzate. Opere pubbliche che non vengono semplicemente inserite in un piano in maniera virtuale, ma tanto che vengono realizzate con le risorse finanziarie recuperate. Questo ci consente sia di realizzare nuove opere, sia di mantenere quelle esistenti, quindi di proseguire nella visione della città che abbiamo in mente, bella, vivibile e accogliente, di fare da volano per un settore fortemente in crisi in questi ultimi anni. Grazie.
Grazie consigliere Songini. Ci sono altri interventi? Consigliere Palotti, prego.
Grazie. Con questa variazione di bilancio, come abbiamo sentito, recepiamo la messa a bilancio di una variazione di 1.924.000 euro proveniente dal patto per la Lombardia. È un patto firmato fra governo Renzi, presidente Maroni, il 25 novembre 2016. Credo che questo sia importante da sottolineare, un governo e regione che mediano fondi europei, ne aggiungono di propri, su finalità importanti come le infrastrutture, la messa in sicurezza, l'ammodernamento di beni strutturali. Il patto per la Lombardia è anche il frutto di una sinergia di competenze e di ambiti che hanno permesso di ottenere e quindi investire i fondi europei che per essere erogati all'Italia occorre che vi sia una progettualità concreta e documentata. Di questo successo credo si debba riconoscerne il merito. È un impegno di fondi con finalità specifiche su interventi che sono stati individuati da enti locali vicini ai cittadini e che quindi sono le scelte più giuste per priorità e rilevanza. Vengono spese risorse importanti, vengono spese bene. Quelle che investiremo per raggiungere un'ulteriore riqualificazione del Castello Masegra permetteranno di dare alla città e quindi alla provincia intera un bene culturale e artistico anche a forte valenza ambientale. Un bel esempio è il Museum Hub AAA, Avventura Alpinismo Arrampicata, che è stato finanziato con altri fondi, che però si integra con quello che anche oggi andiamo ad approvare come variazione di bilancio e che recentemente abbiamo letto sul comunicato stampa, e presenta il futuro allestimento della mostra museo legata alla montagna. Importante questa variazione di bilancio per la sua consistenza, per la sua destinazione, ma anche per il significato politico che mi piace riprendere ancora. Un governo con colore politico diverso da quello della nostra regione, che però ha saputo dialogare, mettere in secondo piano le simpatie e le appartenenze per siglare un accordo e quindi uno stanziamento significativo. Erano quasi 11 miliardi il malloppo totale, l'ultima variazione a dicembre, l'ultima assegnazione della regione di 80,6 milioni, nella quale c'è poi anche il nostro 1.924.000 euro. Mi auguro che il bene comune prevalga ancora, sia a livello nazionale che locale, superando le posizioni ideologiche per dare risposte e non sprecare risorse. Fare politica bene, amministrare bene, avvicina le persone, i cittadini hanno bisogno di esempi di collaborazione e di impegno onesto, che sappia anteporre le scelte da fare a quelle che conviene fare per la propria parte politica o la propria persona. Grazie.
Grazie consigliere Palotti, ci sono altri interventi? Consigliere Piasini, prego.
Grazie. Mi collego un po' a quello che ha detto Palotti, sembrerà strano, ma in questo caso mi collego un po' a lui. Penso che il sistema Valtellina o provincia di Sondrio tra provincia e comune capoluogo possa essere un esempio, poi vabbè, quello con il governo regionale o nazionale è arrivato dopo. L'esempio di come si collabora anche con colori diversi politici quando poi c'è un problema da risolvere sul territorio, che sia un'amministrazione di centro-sinistra, centro-destra, gialla, verde o fosforescente, quando c'è il problema si affronta tutti e si cerca di portarlo fuori. L'esempio anche sul sottopasso della Vianani, ma anche altre opere fatte in comune di Sondrio, dove i fondi del demanio idrico con la QST, fondi che nessun'altra provincia utilizza, può usare, neanche Belluno, e quindi questo è un lavoro fatto da altre amministrazioni, da altri colori politici, permettono poi di realizzare quelle opere che si volevano fare, si hanno dato delle priorità e si condividono con gli altri enti. Ad esempio anche sotto passo Vianani è un po' di anni che ne parliamo e finalmente riusciamo a averlo finanziato tutto da parte di tutti, da parte della provincia che aveva già promesso indietro delle risorse, e quindi si risolve un problema che forse il 2011, il primo accordo, se non ricordo male, con la provincia, c'era ancora l'assessore Snider, che è il primo accordo con anche RFI per l'eliminazione del sottopasso. Quindi questa collaborazione va al di là del colore politico e va ad affrontare i problemi della città. Quindi sottolineo questo esempio provincia di Sondrio, ma provincia di Sondrio in generale come territorio, che deve essere un esempio anche a livello poi regionale e nazionale, al di là dei colori politici. Questo è quello che mi collego a Palotti per cercare di dimostrare che quando ci sono le risorse vanno spese bene, visto che ce ne sono sempre meno, e in progetti condivisi. Le opere sul comune sono anche altre finanziate con la QST. Una domanda che non ho visto, cioè, ho perso io prima nella spiegazione: la diminuzione della manutenzione straordinaria sulle alienazioni, perché viene portata sull'anno prossimo, cioè, no, qui c'è una diminuzione 33.000 finanziamento fondi tra alienazioni.
Dopo non è la risposta, per favore.
Ah, ok, no, era per capire come mai viene tolto da una parte e messo dall'altra, era solo per quello.
Grazie, consigliere Piasini. Altri interventi? Consigliere Massera, prego.
Il volo bassissimo, rasoterra, quasi parliamo di strade, ragionamenti sulla visione di fondo che deve accomunare le amministrazioni e far sì che superino i colori politici è pienamente condivisa. Una cosa concreta, visto che diminuiscono gli stanziamenti sulla manutenzione straordinaria strade, chiedo, ci sono le risorse per fare quelle asfaltature di cui abbiamo parlato anche in commissione, parlavo di Ponchiera, quindi quell'intervento che si sta facendo adesso sotto la chiesa relativamente appunto il rifacimento della strada lastricata. Più sotto ci sono delle manutenzioni straordinarie da fare a livello di asfalto e chiedevo se ci sono le risorse per poterle fare in tempi tempi rapidi, grazie.
Sì, consigliere Massera, ci sono altri interventi? Allora, consigliere Cattolini, prego.
Se mi è consentito, per dichiarazione di voto, io mi sono astenuto in commissione e confermo la mia astensione perché vedo ancora luci ed ombre. È 10 anni che sono qua, ma ci sono sempre state luci ed ombre, sulle priorità specialmente. Grazie.
Grazie consigliere Cattolini. Diamo adesso, se non ci sono interventi, la parola all'assessore per le risposte alle domande che sono arrivate dai consiglieri. Prego, assessore Iannotti.
Quello che diceva Piasini, il discorso delle manutenzioni, in realtà sono stati diminuiti di piccoli importi tre voci, aumentati in maniera corrispondente la voce quella relativa agli edifici, perché c'era necessità di sistemare il tetto del policampus e quindi abbiamo fatto questo tipo di spostamento, però non c'è una diminuzione di importi che finanziano le manutenzioni in linea generale, capito? Quindi c'è una compensazione. È chiaro che abbiamo fatto questa cosa per cercare di dare priorità a un intervento che dovevamo realizzare adesso, insomma, in maniera veloce. Poi tenete conto che di due cose: uno, che siamo a inizio anno, insomma, quindi siamo a marzo, non è che, e quindi avranno ancora modo di chi poi farà le variazioni, di modificare in corso d'opera anche il discorso delle manutenzioni. E poi c'è anche da dire che noi quest'anno abbiamo postato sulle strade 723.000 euro sulla manutenzione straordinaria strade, quindi è un importo molto importante, e l'abbiamo fatto apposta perché ritenevamo che fosse una priorità andare a intervenire sul discorso delle strade. Quindi tirare via momentaneamente 33.000 euro non mi sembra, su 723.000 euro, tra l'altro spendibili, perché sono finanziati con alienazioni certe, credo che sia veramente irrilevante. Così come quell'intervento che sottolineava il consigliere Massera prima, quindi è una cosa che si può fare dentro quella voce e quell'importo che abbiamo stanziato. Poi dico solo una cosa che non è tecnica e che poi va bene, risponderà meglio il sindaco, riguardo a quello che diceva prima Piasini. Quindi quando le amministrazioni collaborano si riesce a fare sinergia al di là dei colori, e quindi questo è proprio vero, però voglio dire, dentro la tua risposta c'è anche un po', non voglio metterti le parole in bocca, però di fatto approvi un po' anche tante cose che abbiamo fatto. Questa è anche un po' una soddisfazione da parte della maggioranza, no? Perché si è intervenuto dicendo, insomma, sono tanti interventi che insieme abbiamo contribuito a realizzare, vuol dire che ci si credeva e quindi sono stati fatti, quindi credo che sia una cosa sicuramente positiva per tutti, al di là della maggioranza e della minoranza. Grazie
assessore Iannotti, la parola al sindaco su questo.
Io, come in altre occasioni, do una mano affinché tutti insieme, visto che passo per essere anche la memoria storica assieme ad altri in questo consiglio comunale, per dare una lettura complessiva di alcuni elementi che caratterizzano un modo di operare che si può anche non completamente condividere, ma che indubbiamente è la base di una costruzione, di un processo amministrativo che non può essere che patrimonio di tutti. Parto dicendo che l'amministrazione, quando sceglie di fare bilancio preventivo a dicembre, lo fa perché è consapevole, e sceglie anche questa modalità perché sa che è possibile nel corso dei mesi subito dopo, con le variazioni che intercorrono anche con entrate economiche o con varie possibilità, intervenire con delle importanti variazioni, ma anche, chiamiamole, piccole variazioni. Siamo a marzo e stiamo approvando una variazione delle opere pubbliche, direi importante, da un punto di vista economico certo, ma anche da un punto di vista di agilità nel poter dare le risposte. Magari qualcuno ritiene l'intervento a Ronchi poco significativo, ma se al contempo è avvenuto una caduta di massi che mette una difficoltà, mette oggettivamente una parte della città con qualche elemento di pericolo, avere le risorse per poter fare questo e quindi rispondere con celerità e con precisione a questo tipo di intervento è la testimonianza che è possibile costruire cambiamenti in corso d'opera. Il tema anche di Via Nani, che diventa un elemento solo di appostamento e di spostamento, però io credo che vada contestualizzato, certo nel tema degli accordi che è sempre necessario avere sul progetto, assieme a tutti i soggetti che attraverso la QST, attraverso altre soluzioni come quello del Patto Lombardia, ovviamente vanno convenuti e vanno in qualche modo condivisi. Ricordo che quei soldi della QST che tardavano a essere disponibili dalla provincia per il patto di stabilità hanno portato a uno slittamento di quelle risorse che erano appostate per una quota il sottopasso di via Samaden, una quota per il parcheggio per la piazza davanti alla stazione e una quota per via Nani. Scegliemmo, convenendo con l'amministrazione provinciale, che fosse utile, perché più facilmente realizzabile e cantierabile, fare la questione della stazione e fare sottopasso di via Nani, di via Samade, lasciando diciamo come terza operazione, ma perché realmente è oggettivamente più complicata nella sua realizzazione, rispettando poi i tempi che i finanziamenti comportano, il sottopasso di via Nani. Abbiamo realizzato il sottopasso di via Samadene, abbiamo realizzato la piazza della stazione. Questo mi pare un elemento, non per farsi vanto, ma perché testimoniano un sistema di programmazione che non è legato solo a promesse, ma è legato a una capacità di relazionarsi anche e soprattutto degli uffici con altri uffici che al contempo dovevano rispettare alcune condizioni che allora erano assolutamente molto restrittive rispetto a quelle che pare si stiano ormai defilando all'orizzonte per un cambiamento oggettivo del sistema economico dell'Italia intera, ma anche della possibilità da parte dei comuni di non essere solamente i soggetti che mettevano a disposizione soldi depositati in Banca d'Italia, ma di essere soggetti che contribuiscono al sistema di sviluppo dell'economia reale. Credo che più volte in questo Consiglio Comunale, non solo io, ma anche altri, hanno evidenziato come gli enti locali possono e debbano essere la base del sistema di crescita economica. Se ogni comune, per le sue capacità, ma per sinergie con altri, ha a disposizione risorse e anche capacità di realizzazione attraverso i propri uffici, può creare economia. Certo, abbiamo fatto l'incontro l'altro giorno qui con i rappresentanti, col presidente dell'ANCI Lombardia, il tema è che il sistema di gare d'appalto non sempre sono così agili e rispettose della possibilità di far lavorare il comune dentro in meccanismi non troppo complessi. Accade al contempo che da un punto di vista aziendale le aziende, con il sistema delle gare che ci sono oggi, siano oggettivamente in difficoltà a programmare anche la loro attività aziendale. Partecipo, può succedere che uno partecipi a tutte le gare e quel maledetto bottone che viene schiacciato per rispondere a una percentuale che viene elaborata senza che gli uffici possano in qualche modo intervenire, può assegnare con la stessa ditta tutti i lavori, come può accadere che quella ditta non faccia nessuno di questi lavori a cui ha partecipato come gara. È chiaro che il sistema di programmazione così mette oggettivamente in difficoltà le aziende, perché non possono creare un sistema costante. Certo, gli operai possono spostarsi da un'azienda all'altra, ma non è bello che un'azienda o abbia tutto o possa rischiare di non avere nulla. Però, ritornando alla questione, credo che sia del tutto evidente, al di là delle posizioni che ognuno giustamente può scegliere, oggettivamente le opere che sono state messe in cantiere sono opere che se sono state realizzate, ma parliamo di quelle che si fa quest'anno, si riescono a fare anche ponendo delle modifiche. Si faceva riferimento in un intervento alla necessità di sistemare un pezzo in più dell'opera di Ponchiera. Segnalo che i 200.000 euro che sono arrivati dalla ridistribuzione di una quota che il BIM aveva in più disposizione sono stati portati all'interno delle nostre casse 200.000 euro e questi sono serviti per fare una serie di piccoli interventi. Ma chiamare l'intervento a Ponchiera, l'ho sbagliato io quindi a dire piccolo intervento, un piccolo intervento, in realtà ha almeno due caratteristiche che io reputo estremamente interessanti, che è un intervento da un punto di vista realizzativo, da un punto di vista di qualità molto alto. Se andate e avete avuto l'occasione di andare a vedere, ripristinare una strada realizzandola con criteri di uso di materiali che sono di alta qualità è un elemento veramente molto interessante. Cioè non si fa un ripristino in cemento o un ripristino in asfalto, ma si realizza un'opera che qualifica in modo particolare, non perché è vicino alla chiesa, ma un'area della città che è stato oggetto in passato di un intervento simile. Chi è stato nelle Trone, non so se qualcuno di voi le conosce, in quella zona, quelle con le volte, l'aver realizzato quelle aree in Riche testimonia un'attenzione qualitativa a una parte alta della città che vedeva gli interventi con il Riche estremamente interessanti. Quindi la questione di aggiungere un pezzo di asfalto, come ha detto giustamente l'assessore, non è oggettivamente un problema. In realtà sarebbe estremamente interessante riuscire a realizzare opere in quella zona che abbiano le caratteristiche tipiche di anche altre parti della città. Nella parte bassa, le nostre piazze con certi tipi di pavimentazione sono oggettivamente diverse in senso estetico e quindi belle rispetto a piazze che abbiano magari solamente l'asfalto. Quindi credo che ci siano questi elementi, cioè di riuscire a fare continue modifiche nel corso dell'anno, grazie al fatto che noi abbiamo approvato il bilancio dicembre, dal fatto che si è stati in grado, assieme ad altri, certamente di portare le risorse che consentono di proseguire quanto è stato programmato, ma al contempo anche di dover intervenire con qualità sugli interventi che di volta in volta, ho fatto riferimento a Ronchi, ma allo stesso tetto del Policampus che io pensavo fosse stato realizzato solamente 3 o 4 anni fa, in realtà faceva parte ancora del mandato, forse il primo, di quando ero diventato sindaco. Però il tempo passa e avere la capacità di fare manutenzione di quel livello secondo me è un elemento importante. Quindi io ringrazio l'assessore che segue questa parte. Dall'altra parte, credo di interpretare il suo pensiero, un ringraziamento va alla parte operativa, ai tecnici, perché ciascuno di voi credo l'abbia fatto questo. La complessità dei meccanismi per poter fare le opere è diventato sempre più complicato. Bisogna appostare i soldi essendo certi che tutto il processo di realizzazione dell'opera consenta di utilizzarli entro quel lasso di tempo. Bene, questo ha portato per fortuna a evitare situazioni che nel passato certamente non caratterizzavano città di sogno, di opere che tenevano ferme un mare di soldi e al contempo non venivano realizzate. Oggi, quando qualcuno decide di usare i soldi, è obbligato ad utilizzarle e gli uffici devono fare questo tipo. Credo che questo testimoni che il sistema di organizzazione all'interno del Comune è un sistema di organizzazione che ha saputo adeguarsi ai cambiamenti con l'unico obiettivo di seguire quello che, al di là della giunta, del sindaco, ma quello che il Consiglio Comunale ha stabilito. Il programma delle opere pubbliche è stato presentato appunto nel bilancio di dicembre e dall'altra parte il percorso è possibile che si avvii da subito dal 1 gennaio e non attendere un percorso molto più lungo che avrebbe comportato appunto la non approvazione del bilancio. Quindi credo di interpretare il pensiero non solo dell'assessore ma anche di molti del Consiglio Comunale. Il ringraziamento va certamente agli uffici. Grazie.
Grazie Sindaco. A questo punto, se non ci sono altri interventi, passiamo alla votazione. Chi si astiene? E 12 con 14. Chi è favorevole? Chi è contrario per controprova? Nessuno. Allora, il punto è approvato con 16 voti a favore e 11 astenuti. Chiedo l'immediata eseguibilità della delibera. Chi è favorevole? Tutti, unanimità, quindi il punto è approvato, l'immediata eseguibilità all'unanimità. Passiamo quindi al punto numero 4, ratifica della deliberazione di giunta comunale numero 46 del 22 febbraio 2018, avente per oggetto prima variazione al bilancio di previsione esercizio 2018-2020. La parola all'assessore Busi.
Grazie. Stiamo appunto questa sera a proporre l'approvazione della delibera di variazione che è avvenuta in giunta per carattere di urgenza il 22 febbraio. Questa variazione cosa comprende? Comprende, recepisce una parte di quanto è stato annunciato prima precedentemente dall'assessore ai lavori pubblici. Dico una parte perché appunto questa variazione è una delibera di giunta del 22, nel frattempo ne sono venute avanti delle altre che saranno portate in delibera di consiglio, il prossimo consiglio comunale. Recepisce tutta una serie di maggiori o minori entrate che si sono verificate dall'approvazione del bilancio di previsione. Contiene una partita solita dei piani di zona, quindi i trasferimenti che avvengono per la gestione dei piani di zona. Contiene in particolare la sistemazione, come già anche qui è stato detto prima, della partita, una sistemazione contabile della realizzazione del sottopasso di via Nani. Direi che altre cose importanti, se poi volete chiedermi i dettagli, sono qui a disposizione. Comunque abbiamo, per quanto riguarda la variazione, maggiori entrate per 955.315 euro, minori entrate per 780.603 euro, quindi con una maggiore entrata di 174.712. Per le spese abbiamo maggiori spese per 923.958 euro e minori spese per 749.246 euro, per un saldo di 174.712, che ovviamente corrisponde alla corrispondente cifra delle entrate. Nella stessa proposta abbiamo poi alcune obbligatoriamente le variazioni anche per quanto riguarda il 2019 e il 2020. Qui vedete che addirittura per il 2019 abbiamo una variazione di 91.000 euro, sia in parte entrata che in parte spesa, mentre per il 2020 abbiamo una variazione di solo 10.000 euro. Così, per ricordare, su questi 10.000 euro sono quello stanziamento che abbiamo messo per le start-up nel triennio, quindi la troviamo appostata come cifra in attesa che pubblicata sul sito questa proposta di iniziativa da parte del Comune, vengano avanti delle proposte e pronti eventualmente a intervenire. A disposizione per eventuali dettagli delle cifre, se volete, che abbiamo visto nel dettaglio in commissione.
Grazie assessore Busi. Chi vuole intervenire su questo punto? Nessuno? No, così ieri sera, prego.
No, era un chiarimento, non ero presente in commissione. Tra le spese in aumento vedo una prestazione di servizi per occupabilità profughi. Posso sapere di cosa si tratta? Prestazione di servizi per occupabilità profughi, più 30.000 euro. Titolo programma 4. No, era solo... Scusami, no, perché non c'ero in commissione, era capire cosa si tratta.
Un trasferimento che arriva dallo Stato per la gestione dei profughi presenti sul territorio del Comune di Sondrio, chiaramente c'è l'entrata, il trasferimento dello Stato e l'utilizzo di questa somma per la gestione di queste soggetti.
Bene, ci sono altri interventi? Se non ci sono... Allora,
siccome Busi è molto crudo, in realtà... No, ma nel senso che si sta lavorando per trovare soluzioni di occupabilità con funzioni legate ad attività del comune, quindi quei soldi, anziché essere soldi che vanno in cassa così, servono per fare attività attraverso alcune cooperative per iniziative convenute tra l'altro in tutto l'ambito dell'ufficio di piano del comune, del nostro territorio, quindi l'ufficio dei servizi sociali, il piano di zona sta lavorando su questo e quindi i soldi sono stati appostati in questo senso, non sono per darli ai profughi o meno, sono per darli, no.
Bene. Dopo questa chiarificazione, ci sono altri interventi? Se no passiamo alla votazione. Quindi passiamo alla votazione. Chi si astiene? Chi si astiene? Tutti loro. Chi è favorevole? Tutti il resto. Controprova, giù la mano. Chi è contrario? Nessuno. Allora, il punto è approvato con 17 voti a favore e 10 astenuti. Passiamo al punto numero 5, approvazione schema convenzione per la gestione del funzionamento della Fondazione Dottor Piero Foianini di Studi Superiori ed annesso centro didattico sperimentale per il triennio 2018-2020. La parola all'assessore Busi.
Grazie.
Tranquilli.
Quindi la proposta è proporre l'approvazione della convenzione esistente, scaduta ovviamente, esistente tra la Fondazione Foianini e una serie di enti finanziatori. Gli enti finanziatori di questa convenzione sono l'amministrazione provinciale, il BIM, la Camera di Commercio, le comunità montane, il Comune di Sondrio e la Federazione Provinciale della Coldiretti. Ognuno di questi soci sottoscrittore contribuisce con una quota stabilita per ognuno di questi enti a seconda della chiaramente capacità. Il Comune di Sondrio contribuisce con 23.000 euro, mentre le altre hanno, tranne la Coldiretti 5.000, la Comunità Montana con 45.000 euro, la Camera di Commercio con 40.000 euro, il BIM che è una new entry dell'anno scorso con 100.000 euro e l'amministrazione provinciale con 180.000 euro. Poi ci sono due ulteriori contributi per una tipologia particolare della comunità dell'Alto Tavalle e di Morbegno per un servizio specifico a loro riservato di 11.700 euro. Questa sera la proposta di rinnovo della convenzione, se voi vi ricordate l'anno scorso l'avevamo proposta più o meno in questi periodi perché era stato proposto da tutti i soci finanziatori di fare la convenzione con durata di un anno, in quanto in quel periodo c'erano alcune perplessità sulla sorte che poteva incidere su alcuni degli enti finanziatori. Per ricordarvi quali in particolare era messa in discussione la la provincia e anche la Camera di Commercio. La Camera di Commercio rimane a Sondrio, la provincia c'è ancora, quindi sono enti finanziatori a tutti gli effetti di questa convenzione. La proposta viene di riportare la durata della convenzione a 3 anni per l'ovvio motivo che un'azienda che deve programmare la sua attività deve avere garanzia di finanziamento di un periodo, di un certo lasso di tempo, perché ragionare su un anno solo tutte le volte chiaramente non ti consente di fare una programmazione delle attività, dei servizi che intende svolgere. Quindi una delle proposte di modifica di questa convenzione è appunto quella di riportare la durata della stessa da 1 a 3 anni. L'altra novità inserita all'interno della convenzione è che c'è l'invito all'interno della convenzione di far sì che in questi 3 anni la Fondazione Faianini si renda o cerchi di rendersi praticamente autonoma per quanto riguarda la parte finanziaria, quindi nel condiviso della bozza di convenzione vedete che c'è scritto che praticamente ci deve essere la tendenza ad arrivare al raggiungimento dell'autonomia finanziaria. L'altra modifica all'interno della convenzione è quella che per appunto problemi quadratura contabile e finanziaria viene richiesto ai finanziatori di versare il contributo dell'anno 2018 in un'unica soluzione, in quanto la fondazione è in leggera difficoltà di liquidità e quindi viene proposto di versare all'approvazione della convenzione il dovuto dell'anno 2018, poi per gli anni 2019-2020 si torna, come nella vecchia convenzione, a 2 rate, una a febbraio e una a luglio. Per il Comune questa richiesta non crea nessun problema, in quanto a livello di bilancio di previsione noi abbiamo già stanziato la cifra, quindi versarla in un'unica soluzione o 2 soluzioni a noi non ci reca nessun danno. Come veniva detto dal sindaco prima, quando avevamo i soldi dal tesoriere che ci rendevano un po' di interessi, magari potevamo anche dire teniamoceli noi, oggi rendono 0, per cui tenere la rendita 0 e darli a loro che pagano interesse, possiamo sicuramente condividere questa proposta. L'altra aggiunta che c'è rispetto alla precedente convenzione, l'attuale in vigore, scaduta ma ovviamente in vigore, che all'articolo 5 viene richiesto da parte della cosa un rendiconto analitico di ogni servizio reso entro il 31 gennaio dell'anno successivo, cioè avere da parte della Fondazione Faianini un rendiconto dettagliato per di cosa fa, le attività svolte e quant'altro. Per cui credo che le modifiche sono queste, tutte condivisibili, e quindi la proposta è quella di andare a approvare questa convenzione per una realtà che sul nostro territorio è particolarmente importante, il servizio che svolge, e quindi all'interno appunto di questa fondazione il comitato si impegna anche a svolgere un'attività più intensa di indirizzo e quant'altro, in modo da appunto poter rendere autonoma la fondazione dal punto di vista finanziaria e nient'altro. Poi se ci sono domande, grazie.
Grazie assessore Busi. Chi intende intervenire? Consigliere Camanni. Prego.
Grazie. Adesso apprendiamo con piacere che si sta cercando di dare uno stimolo nuovo a un ente che reputo fondamentale per il nostro territorio, anche per rendere grazie poi a una famiglia che si è impegnata col proprio patrimonio a dare stimolo a un territorio e all'agricoltura in particolare. C'è stato un momento di impasse, forse ancora adesso ci sono gli strascichi di questo momento, e si cerca di dare stimoli nuovi attraverso impegni da parte di tutti i vari soci in cui credono in questo fondamentale ente che deve portare delle qualità e delle eccellenze sul nostro territorio. Ritengo fondamentale un impegno sulla qualità, perché reputo necessario distinguerci attraverso la qualità, perché se puntiamo su una quantità che non è nelle nostre caratteristiche territoriali rimaniamo al palo. Per cui utilizzare e stimolare questo ente costituisce un dato fondamentale da cui non si può prescindere. In questo contesto, questa nuova proposta cerca appunto di dare una direzione e un credito necessario per poter investire ancora maggiormente in questa direzione. Pertanto anche il comitato stesso potrà essere da stimolo per dare certe indicazioni, suggerimenti e quant'altro che possa essere di utilità alla Fondazione Fognanini. Poi appunto la contingenza di questa, come già ha spiegato l'assessore, la contingenza di dover contribuire in un'unica rata a questa, al contributo appunto dei singoli soci, evidenzia una difficoltà che può essere immediatamente superata allora quando proprio tutti i soci credono in questo progetto. E ritengo, scusate perché mi ripeto su questa questione, ma la Fondazione Fognanini può solo essere da stimolo per tutto il mondo dell'agricoltura, e tutti coloro che operano intorno ad essa dovranno cercare in lei un'occasione di accrescimento, di qualità e appunto di anche dal punto di vista economico, perché poi la stessa fondazione dovrà rendersi poi tra l'altro tendere di rendersi autonoma, quindi non solo creare progetti e sviluppo, ma anche per se stessa creare una sorta di autonomia economica per giustificare anche l'esistenza di se stessa di fronte a anche ai soci a cui ne fanno riferimento. Quindi anticipo il mio voto più che favorevole su questo tipo di convenzione e ringrazio.
Grazie consigliere Camanni. Consigliere Rebai, prego.
Grazie Presidente. Come già espresso in commissione, il punto secondo me più interessante di questa nuova convenzione è il ritorno almeno a una programmazione pluriennale e una durata della convenzione di almeno 3 anni. Ricordo che l'anno scorso, pur votando favorevolmente alla convenzione, avevamo espresso appunto questa criticità che non si poteva dare continuità a un ente importante come Fondazione Fognanini, importante non solo per la città di Sondrio ma per tutto il territorio provinciale, con un solo anno di convenzione. Questo era stato effetto, ricordo, comunque di una legge che secondo me continua a pensare che una legge scellerata, quale la legge del Rio, che ha svuotato un ente importante per il nostro territorio come la provincia di non solo di competenze, perché è vero che noi siamo una provincia fortunata perché attraverso la specificità montana siamo riusciti a trattenere qualche competenza, ma comunque qualcun'altra ne abbiamo persa, ma soprattutto è stato un ente svuotato di risorse, quindi sì, competenze, ma con quali fondi? Oggi finalmente si torna a dare magari un maggior agio e un maggior respiro alla Fondazione Fognanini. concordo con l'assessore e sono particolarmente contento anche dell'inserimento degli strumenti di controllo sulla fondazione, perché credo che sia importante dimostrare che i soldi che il comune, che i nostri altri enti che finanziano questa fondazione, dimostrare ai cittadini che questi sono soldi ben spesi e non come qualche volta purtroppo ci siamo trovati a dover riappianare situazioni di bilancio non proprio favorevoli per la fondazione. Noi come gruppo di minoranza, come sono riuniti Comuniti per Sondrio, voteremo a favore su questa proposta di delibera, soprattutto perché riteniamo, come detto prima, che l'ente debba migliorare e debba continuare a migliorarsi. Quindi l'inserimento prima di tutto della durata triennale della convenzione, ma soprattutto l'inserimento anche dei sistemi di controllo e l'obiettivo posto all'inizio della convenzione dell'autonomia finanziaria della fondazione, pensiamo che siano atti dovuti e soprattutto che qualificano in maniera positiva questa convenzione. Grazie.
Grazie consigliere Rebai. Ci sono altri interventi? Sindaco, e poi allora prima la parola a Catonini, se c'è. Catonini prima.
Grazie Presidente, anche in questo caso confermo la mia astensione tenuta in commissione. Mi sembra un provvedimento, come lo vedo io, usando parole magari possono essere simpatiche o no, e che viene assegnata ad una fondazione una badante, diciamo, chiamiamola così, e per di più pagante. Mi sembra un caso unico, perché anche noi, come tutti gli enti più ricchi di noi, comunque per noi è sempre un sacrificio, tireremo fuori i soldi sulla base di una promessa che poi dovrebbero rendersi autonomi e finanziariamente, per cui io lo vedo come un provvedimento veramente surreale in questo caso, e mi ricorda già altre situazioni tipo la biblioteca Crevaro, in cui versiamo i soldi al BIM per aver offerto alla Banca Popolare con la sua biblioteca il comodato d'uso. Quindi offre un servizio ai cittadini, però mi sembra anche lì la prima biblioteca, per di più di proprietà di una banca, che ha ottenuto il comodato d'uso, no, che diventa paritaria, forse è il primo caso in Italia. Ecco, scusate la polemica, ma è 10 anni che sono qua e 10 anni che mi girano le balle. Grazie.
Grazie consigliere Cantonini. Allora la parola al sindaco prima di andare poi al voto.
Non credo di andare fuori tema nel cercare di contestualizzare questa convenzione col centro Florianini attorno alle questioni che credo il nostro territorio debba porsi. Se questo territorio ha individuato e sta individuando e gli emergono ancora con più chiarezza quali sono le sue prospettive future anche da un punto di vista economico, questo territorio deve fare alcune scelte che sono ancora lì un po' ferme. La scelta sulla Fondazione Florianini mi pare la scelta più attuale, quella che con modalità diverse, anche tenendo conto di quanto Catonini ha detto, è quella che a mio parere deve essere portata avanti con maggiore determinazione. Se è vero come è vero, e abbiamo tutti gli elementi che lo confermano, che l'economia reale di questo territorio trova nel mondo agroalimentare, nell'accoglienza dei prodotti, uno dei pilastri che sta diventando proporzionalmente sempre più interessante nell'economia del nostro territorio, è utile darsi uno strumento come questo che sia interlocutore, che sia suggeritore, che sia il reale centro di studi che supporti tutto questo mondo che gira attorno all'agroalimentare. E quindi interpretare questa società, fare in modo che chi la gestisce la interpreti anche in un modo diverso rispetto al passato, diventa per noi un'assoluta necessità, e cioè come un centro di ricerca si avvicina a quelli che stanno tentando di fare tutte le università italiane, copiando anche quello che accade nel mondo, cioè centro di ricerca che però poi trova anche risorse economiche che arrivano come frutto delle ricerche stesse. Ho detto che questo è uno strumento, ritengo che sia uno strumento il più importante, il protagonista per eccellenza dentro il mondo dell'economia, per dire anche che è utile che noi tutti insieme, la politica amministrativa sul nostro territorio, si interroghi anche e definisca alcuni ruoli su alcune tematiche, o meglio su alcuni strumenti che abbiamo lì ancora fermi. Dico il Politec per riuscire a capire questo strumento pensato allora nel mondo dell'economia, diverso da quello dell'agroalimentare, quale ruolo possa avere magari anche in sinergia con la Fondazione Fognanini. Dico anche sulla questione del centro di innovazione che doveva essere allocato a Sondrio, il mondo della economia reale che vuole fare dell'innovazione in questo territorio, ricordo anche che il fulcro centrale erano le banche, o era una banca in particolare. Oggi il mondo dell'economia sull'innovazione che cosa intende fare? E dall'altra parte un'altra, abbiamo una società di sviluppo che ha nella sua pancia risorse economiche piuttosto importanti. Cerchiamo di decidere insieme che cosa debba fare la società di sviluppo. Pensare che la società di sviluppo abbia all'interno della Fondazione Fognanini un ruolo altrettanto importante per rapporti economici che ha a disposizione potrebbe essere, a mio parere, una proposta interessante, perché una società di sviluppo di un territorio come il nostro, perché non debba essere il supporto forte di uno sviluppo di una società che analizza il tema dell'agroalimentare quale è la Fondazione Fognanini. Se ha avuto un elemento di debolezza negli ultimi anni la Fondazione Fognanini, è del tutto evidente che l'ha avuto, perché molto spesso lo stesso mondo dell'economia agroalimentare non l'ha considerato come un centro di riferimento per quanto riguardava le loro consulenze. Ricordo che nel recente passato la Melavi andava a chiedere supporto tecnico fuori dalla nostra provincia. Questo credo che abbia avuto un'inversione di tendenza, ma evidentemente non deve diventare solo un piccolo accenno, ma deve diventare una forte consuetudine. E quindi se il mondo della produzione del nostro territorio ritiene, deve ritenere che gli enti pubblici continuino a investire in questa società di sviluppo, uso questo termine, qual è la Fondazione Fognanini, questa deve essere mantenuta non solo da un punto di vista pubblico, ma anche dalle possibili risorse economiche che arrivano dalle vendita che la stessa fa di consulenze, di innovazione, di invenzione di viti, di invenzione di mele diverse o più forti di quelle che caratterizzano questo momento della nostra economia. Quindi il Comune di Sondrio conviene assieme agli altri di portare avanti questo progetto di sostegno per 3 anni di questa società, però al contempo chiedere, come è stato anche sottolineato in questo Consiglio Comunale, chiede che non sia semplicemente un rendicontazione a fine d'anno, di modo che i soldi degli enti pubblici vengono così a ripianare situazioni che dobbiamo ripianare nel 2018 per una carenza di liquidità, ma dall'altra parte deve essere anche la presentazione di un progetto che sia innovativo ma al contempo anche sostenibile da un punto di vista economico, perché altrimenti il sistema statale di contribuzione può anche andare incontro a manchevolezze da un punto di vista economico che mettono a repentaglio una struttura che dovrebbe viaggiare un pochettino con le proprie gambe. E anche il mondo dell'economia agroalimentare in questo caso, nel momento in cui attinge a un patrimonio come questo, ovviamente dovrà contribuire pagando quello che sono gli studi, quello che sono le ricerche che migliorano di fatto e possono migliorare anche le loro aziende private.
Grazie Sindaco. A questo punto, se non ci sono altri interventi, passiamo alla votazione del punto numero 5. Chi si astiene su questo punto? Consigliere Cattonini.
Chi è favorevole? Tutti gli altri. Giù la mano, facciamo controprova. Chi è contrario? Nessuno. Quindi il punto è approvato con 27 voti favorevoli e un astenuto. Chiedo l'immediata eseguibilità della delibera. Chi è favorevole? Tutti? Anche il consigliere Tarabini è favorevole, giusto? Quindi 28 voti a favore dell'immediata eseguibilità. Passiamo al punto numero 6. Acquisizione area di pubblico interesse ubicata presso il Parco Baltesaghi, individuata nel foglio 47, mappale 260. La parola all'assessore Morelli.
Sì, buonasera. Questa proposta di delibera riguarda di fatto una, potremmo inserire nel filone di quelle situazioni da sistemare che nel corso degli anni abbiamo affrontato anche qui in Consiglio Comunale. Siamo di fronte a un terreno ad uso servizi del verde in prossimità del Parco Baltesaghi, dell'ingresso del Parco Baltesaghi, lato via Ventina, per farvi capire più o meno dove c'è la sbarra d'ingresso e poi in orizzontale si estende fin verso il parcheggio. Questo è un terreno che era ancora di proprietà di questi privati che trovate elencati nella delibera e che è da anni ormai, da sempre, da quando esiste il parco, utilizzato, aveva un utilizzo pubblico più che certo e più che di interesse. I privati sono venuti, hanno chiesto di regolarizzare questa situazione, abbiamo convenuto con loro di valutare in 4 euro al metro quadro il valore di questo terreno, ripeto, servizi del verde era la sua destinazione, per un totale di circa 1400 euro portiamo a casa questo terreno importante all'ingresso del Parco Baltesaghi.
Grazie assessore Morelli, c'è qualche intervento su questo punto? Se non ci sono interventi passiamo alla votazione. Chi si astiene? Chi è favorevole? Consigliere dell'Erba è favorevole? No, no. Allora chi è favorevole? Tutti? Giù la mano. Chi è contrario? Quindi tutti favorevoli. Il punto passa con 27 voti a favore. Immediato seguito. Passiamo al punto numero 7, approvazione, ai sensi dell'articolo 14.4 della Regione Lombardia, della legge regionale numero 12/2005, successive modifiche del piano attuativo dell'ambito di trasformazione AT2.3, area ex Enel, in via Europa, via Nani, in variante al PGT vigente, approvazione ai sensi dell'articolo 13 della stessa legge, della connessa variante per riperimetrazione in riduzione dell'ambito di trasformazione AT2.8 via Germania, via Europa, via Spagna. Speriamo che abbiano capito anche i cittadini di che cosa si tratta. Comunque do la parola all'assessore Morelli che ce la spiega bene.
Allora, cerchiamo di semplificarla che la capiscano tutti. Dunque, allora parto dalla fine. Siamo di fronte all'approvazione di quello che abbiamo adottato qualche mese fa qui in Consiglio, che era nella stessa delibera la variazione al PGT relativa all'ambito A2.3, l'ex Enel, così come viene chiamato, e la riperimetrazione conseguente a questo, al piano attuativo che viene lì, che si era lì adottato, dell'ambito 2.8 di via Germania, perché veniva tolta quella parte di terreni che dovrebbero arrivare per realizzare l'area per le manifestazioni. In pratica la delibera è piuttosto articolata, poi cercherò di riassumerla. In pratica cosa approviamo? Approviamo esattamente quello che è stato adottato ai tempi, con una sola limitazione legata alle questioni normative e tecniche che ci hanno segnalato Regione Lombardia, che è quella di rimandare l'attuazione di quel pezzo di ambito 2.3, che è quel prato compreso fra via Europa e quella strada in diagonale, di cui non so il nome della via, se ammesso che ce l'abbia, che arrivava all'ex mensa dell'area ex Enel, quel prato lì non edificato. Dobbiamo attendere l'attuazione al quando verrà aggiornato il PGRA, che dovrebbe avvenire a partire dal mese di giugno di quest'anno. In pratica, aprendo la fase delle osservazioni,
non sono giunte osservazioni, sono arrivate alcune note da alcuni enti. Innanzitutto la provincia e la regione, l'osservazione della provincia, la nota della provincia è di fatto contenuta del tutto simile a quella, a una di quelle contenute nella nota della regione, che identificava proprio la necessità prevista dalla legge di asseverare la congruità fra l'area oggetto dell'intervento e le nuove prescrizioni che sono venute avanti chiaramente dopo che abbiamo approvato il nostro PGT relativo al piano generale rischio alluvioni. In pratica la regione ci chiede questa cosa perché il nuovo piano generale rischio alluvioni classificava queste aree dell'ex Enel, la parte edificata come area a pericolo medio e la parte invece, dicevo prima, a prato, come area a pericolo alto, come esondazione. La norma prevede che si possa asseverare la congruità facendo uno studio, utilizzando dei parametri, dei criteri codificati, perfettamente approvati dalla Regione Lombardia, e a seguito di questo studio, se i risultati chiaramente sono tali da poterlo fare, è possibile asseverare che il rischio lì dentro è stato ridotto, o si possono fare delle previsioni attuative per ridurlo all'interno dei limiti consentiti. Questo è quello che abbiamo fatto noi, perché noi abbiamo commissionato per questa, non tanto per quest'area, ma un po' per tutta la città, uno studio da parte di 3 professionisti, i quali, applicando i modelli matematici e le prescrizioni previste dalla normativa di Regione Lombardia, hanno presentato dei risultati che abbiamo approvato in giunta la scorsa settimana, dopo che era stata fatta la commissione, ma che avevo già anticipato in commissione perché i risultati erano già pronti, che di fatto consentono di dire che la zona già edificata dell'ex Enel può essere attuata secondo le prescrizioni previste e le previsioni previste dal progetto che abbiamo adottato la volta scorsa, mentre rimane momentaneamente sospesa la parte non edificata di quel prato che dicevo prima, della zona sud-ovest, per il quale si dovrà attendere l'aggiornamento dei documenti del piano generale rischio alluvioni. A giugno si apre una finestra per il quale è possibile presentare questi nuovi documenti da noi presentati, o meglio da noi approvati in giunta, e la regione, già d'accordo con noi, prenderà atto con i tempi che avrà, che non è stata in grado di dire, però prenderà atto di questo studio. A quel punto lì verranno aggiornate, avendo fatto una valutazione più puntuale, più realistica e su scala migliore dello studio del rischio idraulico, verranno aggiornate le tavole del PGRA relative a tutto il comune di Sondrio, e a quel punto si potrà attuare le previsioni anche su quel pezzo di terreno. Tra le altre osservazioni, le continuo a chiamare osservazioni, ma poi l'ufficio tecnico mi tirano le orecchie, sono delle note segnalate che trovate riassunte nella delibera. Abbiamo risposto e condiviso anche con Regione Lombardia le risposte che abbiamo date, relative per esempio all'aggiornamento delle tavole del piano di servizi piuttosto che del peso insediativo, alla valutazione del consumo di suolo. Trovate tutto scritto nella relazione. Abbiamo aggiornato la scheda dell'ambito, escludendo fra gli obiettivi pubblici di progetto il sottopasso di Via Nani, in quanto sta andando avanti, come diciamo, abbiamo detto in commissione, sta andando avanti indipendentemente da questo piano. Abbiamo accettato di prestare particolare attenzione sulle aree del 2.8, area manifestazione, cercare di rendere più possibile non impermeabilizzabili le superfici su cui saranno destinate a questo tipo di intervento, e prendiamo atto anche della necessità che ci viene segnalata di aggiornare il piano di emergenza comunale, anche perché nel frattempo questi nuovi studi che abbiamo fatto danno risultati diversi, tenendo conto anche del fatto che in via Samadera abbiamo realizzato uno svincolo che ha portato sì uno svincolo ma anche un miglioramento della sicurezza idraulica, in quanto abbiamo alzato e sistemato l'argine. Di fatto, dallo studio che è stato fatto, l'unico elemento, diciamo, di rischio per la città di Sondrio appare, a questo punto relativo chiaramente all'Adda, appare il rigurgito di acqua che può rientrare dalla zona del fosso collatore della parte sud-ovest, vicino al caserma dei Vigili del Fuoco, e possa rientrare acqua lì,
è l'unico elemento, peraltro che sarebbe anche rischio che sarebbe completamente eliminabile anche se come era previsto nel 2014 la Regione Lombardia rifinanzierà un intervento che aveva già finanziato i tempi ma che non era riuscita poi a realizzare per problemi diciamo suoi interni, che era quello di andare a sistemare, di rafforzare anche lì l'altezza e la quota dell'argine. Io ricordo soltanto che questo intervento era un intervento interessante perché si andava, senza entrare troppo nel merito, ma è già discusso la volta scorsa e anche in commissione, si andava a riqualificare, a trasformare un'area particolarmente degradata, un'area incolta e non curata, con degli interventi di carattere anche piuttosto innovativo, con un'attenzione alla vivibilità, al contenimento, al consumo anzi di suolo zero, perché era già un'area prevista di trasformazione, un'area che aveva una certa molteplicità di funzioni, dove il privato edificava molto meno rispetto a quello che era sua facoltà poter fare, con l'attenzione anche alle questioni paesaggistiche dell'insediamento di questi nuovi corpi di fabbrica nel contesto, con la realizzazione di questo piccolo quartiere senza auto e con anche la previsione che avevano gli attuatori di creare posti di lavoro, perché intendevano mettere insieme una cordata di imprenditori locali che intervenissero a realizzare questo piano attuativo. Di conto, come parte pubblica, al di là delle questioni relative alle monetizzazioni ai terreni, che sono importanti ma che abbiamo detto l'altra volta, la cosa interessante erano quei 4.800 metri quadri di aree per le manifestazioni nell'ambito 2.8, che è stato poi stralciato dal piano attuativo, dai confini del piano attuativo, che sommato ad altri terreni che abbiamo lì sono più di 6.000 metri quadri che possiamo pensare di utilizzare per creare un'area manifestazioni interessante in una zona della città, credo, opportuna. Mi pare di avervi detto tutto, sono a disposizione.
Grazie Assessore Morelli. Ci sono su questo punto degli interventi? Nessun intervento? Consigliere Massera.
Giusto per ribadire quelle che erano state le alcune perplessità che ci avevano portato a ad astenerci al primo round del passaggio in Consiglio Comunale in occasione dell'adozione. A fronte, ecco, prendiamo atto di tutta la questione piuttosto complessa che viene avanti e delle indicazioni date dalla Regione, e monitoreremo che poi l'iter che segue, che dovrà seguire, rispetti queste indicazioni. Niente, per il resto c'era la perplessità su un indice volumetrico nel trasformare l'area dandogli vocazione principale da produttiva a residenziale, mantenendo un indice che era lo stesso del produttivo, la preoccupazione per così, e l'attenzione che segnalavamo da tenersi assolutamente nell'attuazione di questo piano affinché non si abbia un cantiere infinito a fronte di una convenzione di 10 anni, perché di convenzioni di 10 anni infinite ne abbiamo già viste abbastanza in città e non vorremmo vederne un'altra, quindi la necessità che si proceda a lotti, a piccoli lotti, che le urbanizzazioni vengano fatte assolutamente. L'ideale sarebbe farle sempre prima e non lasciarle alla fine, però c'erano un po' questo tipo di preoccupazioni che ci confermano nella volontà di astenerci.
Grazie consigliere Masseras. Se non ci sono altri interventi, procediamo alla votazione. Vuole intervenire consigliere Bernardi, prego.
Sì, anch'io due parole velocissime, che comunque devo ricordare che è vero che gli indici volumetrici sono alti, ma il progetto che è stato presentato inizialmente non ne prevede un uso completo. Questo perché secondo me è un progetto veramente moderno, non orientato a uno sfruttamento fino all'osso delle risorse, della risorsa suolo in questo caso che si ha a disposizione, ma orientato comunque a produrre un nuovo quartiere di alta qualità. Per il resto mi aggrego anch'io invece alla speranza del consigliere Massera che non sia un cantiere infinito, che le opere vengano fatte appunto a piccoli lotti e completate nel tempo, però questo sarà una cosa che verrà decisa dopo di noi. Grazie.
Grazie consigliere Bernardi, ci sono altri interventi? Se non ce ne sono altri, passiamo alla votazione del punto. Chi si astiene? Ora sono 3, 5, 10. Chi è favorevole? Giù le mani, l'ultima prova. Chi è contrario? Mi pare nessuno. Allora il punto è approvato con 17 voti a favore e 10 astenuti. Punto numero 8, legge regionale del 28 novembre 2014 numero 31 in materia di contenimento del consumo di suolo, modificata con la legge regionale numero 16, adempimenti previsti dall'articolo 5,5 e 9, per la validità e l'attuazione del documento di piano del vigente piano di governo del territorio. Parola all'assessore Morelli.
Questo è un adempimento che ci consente la legge 31 e le sue modifiche successive, relativa al fatto che la legge stessa nel 2014 ha introdotto dei nuovi elementi in merito al contenimento del consumo di suolo nei piani di governo del territorio. E la legge stessa prevede che i vari strumenti urbanistici applichino le direttive di quanto contenuto. In sequenza, chiaramente, prima il PTR, quello della regione, a cascata i PTCP provinciali, quindi poi i PGT locali dei comuni. La legge fissava anche un termine perentorio, che però la regione stessa non è stata in grado, probabilmente per averlo fissato forse veramente troppo limitato, di mantenere. Tant'è che nel maggio del 2017 è stata modificata la legge inserendo questa possibilità di cui noi intendiamo avvalerci, che è quella che i comuni, dato che i tempi di modifica dei PTR e dei PGT non sono per nulla certi, per i comuni che hanno dei PGT in scadenza o scaduti, come il nostro, che è scaduto nel giugno del 2016, è possibile avvalersi di una proroga che consenta di non congelare, diciamo, di fatto gli interventi sul territorio, ma consenta di continuare ad operare, soprattutto in merito alla possibilità di trasformare le aree, cioè in merito ai contenuti dei documenti di piano, che sono quel documento che dovrebbe essere aggiornato ogni 5 anni. Quindi la proroga che noi chiediamo, valendoci di questa legge, è quella di dire si aspetta il PTR, che era stato peraltro adottato a fine 2017, ma che non è stato più approvato, quindi sono scaduti i termini, dovrebbe essere riadottato e poi riapprovato. Se va bene, la Regione Lombardia ci fanno sapere che vorrebbero fare questa cosa entro la fine del 2018. Poi ci sono altri dai 12 ai 24 mesi per cui i PTCP possono adeguare il loro strumento, e poi entrerebbero in gioco i PGT per adeguare il loro e per fare i nuovi, nel nostro caso, piano di governo del territorio. La delibera riguarda quindi la possibilità di prorogare per 12 mesi dopo l'aggiornamento del PTCP il nostro documento di piano, il nostro PGT, di fatto quindi rimane in vigore per 12 mesi successivi all'approvazione del PTCP e quindi nei tempi di poter mettere mano alla nuova stesura del nostro documento di piano.
Grazie assessore Morelli. Ci sono interventi su questo punto? Bene, se non ci sono interventi passiamo alla votazione. Chi si astiene? Chi è favorevole? Giù la mano, facciamo una controprova. Chi è contrario? Nessuno. Quindi la delibera numero 8 è approvata all'unanimità con 27 voti a favore. Il consiglio, la seduta è finita, grazie e buonasera a tutti.
Buona Pasqua.
E buona Pasqua, naturalmente.